Il Sacred Podcast è registrato a Casoria.
Letting
E quindi.
Cook, diceva Warner a Tim Burton, lui doveva preparare una sogliola saporita ma semplice da preparare, ha tirato fuori un branzino da ristorante stellato. Benvenuti alla puntata, boh, diciamo 50 per fare gli sboroni, ma non è vero, del Sacred Podcast, puntata dove si chiude una monografia e dove si fa un sequel spirituale, primo di tanti, si spera, delle cose di cui abbiamo parlato dalla Mostra del Cinema di Venezia. Fu una recensione rapida e antispoilerante, quella di Beetlejuice fatta da Venezia, però molto apprezzata dal pubblico, non si sa perché. Sarà per la voce arrapante di Nicola Moviefinger? Capiamo.
In realtà, io penso che la ricetta effettiva usata da Tim Burton, di cui le persone non vedranno, però io ho dei capelli molto simili in questo momento, penso che fosse branzino cioè, marinato nel succo di scarafaggio, che è poi il titolo
Incredibile.
del film. Due volte, chiaramente.
Sì, doppia passata, ovviamente.
Diciamo alla estratto di succo di scarafaggio marinato. Con appunto branzino nel succo di scarafaggio. Il branzino in questo caso è Michael Keaton, ma in realtà è proprio un bell'acquario perché c'è Michael Keaton e il branzino, Monica Bellucci è l'orata all'acqua pazza, Jenna Ortega è la licetta fritta, il calamaro Jeffrey Jones non c'è più, cioè c'è però
No,
è ridotto a un tondino letteralmente perché
è diventato uno
appunto.
squalo, c'è stato un attimo una conversione.
Come si chiama? C'è il cannolicchio che sarebbe Bob, mentre
Willem Dafoe è un orca perché è il pesce più forte di tutti. Il
come si chiama la medusa Catherine O'Hara, come
pesce
dire,
lesso, come viene anche chiamato, è Justin Theroux.
Justin Theroux, e poi c'è il merluzzo Winona Ryder.
Comunque, parlando di cose importanti, la metafora dell'acquario verrà tenuta. No, basta parlare di pesci, ci torneremo più tardi a proposito di Charles Dids. Torna Tim Burton eoni e eoni dopo a tornare su uno dei suoi classici. Questo è il secondo film sequel di Tim Burton dopo Batman e Ritorno. Possiamo dire che è un po' come Cameron, è uno che i sequel ne fa pochi, li fa benissimo. Perché questo è un film splendido, personalmente uno di quelli che amo di più della sua intera filmografia. Che se non lo tolgono dalla sala il prima possibile lo andrò a vedere altre 2 o 3 volte, già sto a 6 ed è un problema. E film girato per IMAX, film Warner arriva, bussa alla porta e gli dice: Tim, senti, noi abbiamo sto cult degli anni 80 che è un film enorme qui negli Stati Uniti a livello di lascito. Girare un sequel sarebbe una cosa importante per te per tornare a lavorare con i tuoi amichetti, a fare qualcosa di libero, e a noi per fare una cosa di soldi. Questo compromesso storico porta Tim Burton a ripensarci sulla questione del ritirarsi, perché Dumbo l'ha portato quasi a.
Gli ha fatto accarezzare l'idea tanto il trauma, in realtà, ma proprio secondo me è proprio l'accumularsi di tanti anni di essere soggetto alla Disney.
Sì, Disney che viene anche citata, era una bella gag di Beetlejuice
Anche
Beetlejuice, come anche
Netflix viene
Netflix.
citato.
Sì, Netflix è un po' gratuito considerando che ci sta ancora a contratto, quindi vai a capire.
Yes.
Comunque, il punto qual è? Beetlejuice torna in grandissimo stile, Burton torna, per me non è una resurrezione come ne parlano tutti, perché io sono pazzo, lo sapete, Dumbo è un bellissimo film, anche se lì ha fatto meritare il suicidio, artistico e non solo, ma Beetlejuice è una categoria a sé. Perché di che parla Beetlejuice? L'ho detto molte volte, quindi adesso si paleserà Michael Keaton, quindi diventa una puntata intervista, e racconta del grande ritorno della famiglia Deeds, che ormai ha lasciato Winter River, location splendida, iconica del primo film, per tornare ad abitare a Manhattan. Ormai anche Lydia Deeds è riuscita ad arricchirsi tramite la propria arte, se vogliamo definirla così, come sua matrigna Delia Dietz, che è diventata una concept artist, una visual artist affermata. E Winona Ryder ormai interpreta lo stesso personaggio di 40 anni prima quasi, semplicemente non è mai cresciuta da un punto di vista emotivo e caratteriale. È soggiogata da farmaci, perché le sue visioni di spettri, di morti, ovunque la vada, insomma, non si è mai placata nel corso degli anni, e soprattutto vive in soggezione di un compagno possessivo, che a un certo punto dirà che ha fatto il bingo della lotteria dei casi umani, delle donne disperate, che è interpretato dal grande Justin Theroux, e Winona Ryder, in seguito a una combo di avvistamenti di Beetlejuice in mezzo alle folle, e soprattutto in seguito alla morte del caro Charles Dietz, che in realtà Jeffrey Johnson non è morto, è semplicemente out of the picture. picture, come dice Jenna Ortega a un certo punto, in tutti i sensi of the picture, e quindi il funerale da organizzare per il buon Carletto in quel di Winter River innescherà un po' di situazioni. Innanzitutto un far tornare in un luogo che ormai non visitavano da tempo tutta la famiglia, sebbene Charles ne fosse innamorato, il far incrociare tre generazioni di Diz con Catherine O'Hara, Winona Ryder e Jenna Ortega, che è la figlia di Winona Ryder, e questo sarà ovviamente anche un pretesto per il mondo dei morti di scuotersi un pochettino. Per due motivi, c'è una pazza che era stata spezzettata e divisa in vari scatoloni nel reparto Lost and Found dell'aldilà, che si ricompone e che è assetata di sangue e di anime soprattutto, e soprattutto di succo di scarafaggio, e appunto l'appena citato succo di scarafaggio, Beetlejuice, vede in questa situazione, in questo grande ritorno, un pretesto per provare a riconquistare quella che per poco non fu sua moglie a 13 anni, appunto Lydia Deetz. Questo è un po' il contesto in cui nuotano i nostri amati pesciolini nel loro splendido acquario. Più che acquario, qua c'è una teca con dei serpenti che è molto divertente. Quindi gli animali ci sono e come, così come ci sono anche un paio di cani. Si vede a un certo punto il cane del primo film, c'è quel simpaticissimo Taco nella prima scena. Il ruolo di Winona Ryder al mondo qual è arrivati a questo punto? Gestire una trasmissione televisiva in cui esplora presunte case infestate per provare a liberarle e riconsegnarle ai loro legittimi padroni. E c'è anche una scena molto carina all'inizio, girate in infrarossi con la Ryder che ha modi, non so, di Esp, di finti video su YouTube a tema Poltergeist, esplora una casa col cane che finisce sul ventilatore a eliche, che è molto divertente. È divertentissimo ed è divertito proprio tutto il contesto, perché come ci si aspettava, ce lo siamo detti qualche settimana fa
Anche a
in
Venezia.
monografia, sì, ma anche in monografia, cioè, ci si aspettava questo. Ci si aspettava un Burton divertito e divertente, felice nel far interagire tanti suoi nuovi feticci per la prima volta su tutti, Ortega, Theroux e Dafoe, l'uomo più forte del mondo, e Bellucci, con i vecchi interpreti e soprattutto far incrociare nuovamente questi personaggi a distanza di quasi 40 anni. Ma mi sarei aspettato, e qui sarò onesto, di trovarci anche delle riflessioni di un certo spessore, e da un punto di vista generazionale, extratestuale, e da un punto di vista intimo, perché lo si dice sempre, il cinema di Burton è un cinema che è personale dall'inizio alla fine. Il momento in cui appunto lo sconforto ha preso il sopravvento sulla sua creatività è proprio nel momento in cui i vari contratti di esclusiva e lo schiavismo da parte di Fox e Disney in particolare l'hanno portato a smettere di essere personale. Diciamo da Big Eyes forse è l'ultimo tentativo di raccontare qualcosa di proprio per Burton, tra le righe ovviamente, poi il film ha problemi ma quella è un'altra storia, però erano 10 anni buoni che gli mancava quella libertà, lo stesso Mercoledì, quello non è la famiglia Adams, secondo di Burton, quella è la famiglia Adams nei canoni del prodotto che Netflix cerca di confezionare e di infiocchettare, per quanto lui dice che
Certo.
sia stato molto importante per aiutarla a riprendere confidenza, va. Infatti ha preso molta roba da là, il direttore della fotografia, e Jenna Ortega, e la citazione a Netflix stessa, il rapporto con la musica, che era una cosa che aveva perso negli anni, cioè la roba più famosa delle sue puntate di mercoledì è una coreografia molto figa con Jenna Ortega durante una festa a un certo punto, e quindi delle
Danny
robe le ha
Elfman.
portate da là. Danny Elfman, l'uomo più forte del mondo, e anche un paio di executive che hanno fatto Beetlejuice le ha presi da Netflix, quindi è un'esperienza che ha portato con sé a differenza di tante altre. E torna anche Danny DeVito, cosa importante da segnalare, che c'è un cameo breve ma intenso in tutti i sensi possibili e immaginabili. Quindi un Burton divertito ce l'aspettavamo, ma un Burton con un taglio del genere che torna a essere personale, praticamente a denudarsi davanti al pubblico per la prima volta in una decina d'anni, quello non ce lo si aspettava, soprattutto, e mo ci arriveremo, partendo dal fatto che ognuno di questi personaggi fa parte di una composizione enorme, e questa composizione è il racconto che fa Tim Burton dello stato attuale della propria carriera.
Sì.
Ognuno di loro rappresenta un po' alcuni dei suoi terrori più grandi da un certo punto di vista, a partire dalla figura, per me, rivelazione totale di questo film, che è la Dilia Diz di Catherine O'Hara, che mi aspettavo in preda alla demenza senile. Perché non l'ho vista tanto bene negli ultimi film in cui mi è capitato di poterla ammirare, e invece in formissima fa pisciare addosso dalle risate, ha proprio la funzione di macchia comica, ma è sorprendente poi nella sfaccettatura più tridimensionale che ha, nel senso una visual artist che edifica un museo a sua immagine e somiglianza, su di sé. E tu conosci un certo regista americano che ha avuto un museo itinerante in giro per il mondo fino all'anno scorso?
Vincenzo Piatto sicuramente lo conosce.
Vincenzo Piatto sicuramente lo conosce e si merita un grande saluto, soprattutto perché l'altra sera ubriachi abbiamo fatto un duetto di MacArthur Park, ma questa è un'altra storia. Sì, quindi Burton mette in scena praticamente il suo terrore più recente, cioè il fatto di essere ridotto di fatto da una buona fetta del suo pubblico e del pubblico generalista come ormai un oggetto da museo, cioè qualcosa da esporre e qualcosa, non più qualcuno, in grado di proporre dei contenuti, di proporre parti di sé al pubblico. E l'identità è un discorso molto importante in questo film, perché se Catherine Noir Guevara rappresenta quello, Jeffrey Jones, che non è Jeffrey Jones, ma che è un Muppet in stop motion e poi un corpo senza volto, rappresenta esattamente quello, cioè il terrore di arrivare all'aldilà, di passare a miglior vita, senza testa, quindi senza volto, quindi privi di identità, sostanzialmente. Anche se devo dire, Charles Dids ha la tomba più bella della storia, la pinna di vetro di uno squalo con la scritta amato marito, padre e birdwatcher, quella roba là mi fa pisciare addosso alle risate, questa ruba il rosario, Callone, perché non ci avevo pensato, effettivamente Wolf Jackson, Willem Dafoe è un po' il Bela Lugosi di turno, che è una figura che torna molto nel cinema di Burton, non ha mai abbandonato né Martin Landau né Bela Lugosi né in generale le icone di quel certo tipo di cinema di genere, appunto con Vincent Price anche in due dei suoi film, e perché Willem Dafoe è esattamente quello, cioè è un uomo che muore della propria professione, del proprio personaggio di finzione, cioè appunto il detective Frank Hartboller, e non riesce a togliersi di dosso quel ruolo né è interessato a essere se stesso, come anche un po' il Bela Lugosi col personaggio di Dracula cucito addosso fino all'ultimo istante, e delle guerre mentali e psichiatriche di fatto che combatteva con questa sua, con questo suo dualismo. Così come poi andando avanti, Winona Ryder è identica a 40 anni prima, cioè il suo personaggio non è mai cresciuto, è infantile, indossa gli stessi abiti del primo film, quasi tutti, manca solo quello lì con il velo nero che si vede durante la scena della cena del primo Beetlejuice. Lei rappresenta esattamente quel lato di Burton che non vuole andare avanti, che continua a essere goth nel modo in cui veste, che continua a non contemplare colori diversi dal nero, tranne il viola delle sue lenti da sole splendide, e il Burton che non ha che non vuole assumersi responsabilità e rispetto soprattutto tutto al progresso, cioè una donna rimasta incastrata in quel momento storico della sua vita, è rimasta attaccata a quel personaggio ed è rimasta attaccata all'idea di dover dipendere necessariamente da qualcuno, ovviamente da uomini, e quello è il lato di Burton che non è in grado di andare avanti, come lo è anche Beetlejuice, che poi ha una scena finale, un'inquadratura finale che è splendida in quel contesto là, perché Beetlejuice è il prodotto fatto e finito della creatività dell'autore, cioè Beetlejuice è il manifesto del cinema di Burton, molto più di Edward, molto più di Ed Wood, molto più di qualsiasi, del Joker di Nicholson, molto più di chiunque altro nel corso del suo percorso, ma anche dello stesso Victor Frankenstein di Frankenweenie, perché Beetlejuice ha in sé tutte quelle caratteristiche deliranti al di là della razionalità che caratterizzano la generazione che racconta il primo film, cioè nel senso il discorso proprio che funge da cuore pulsante di questo sequel sta nel conflitto generazionale, perché se il primo era un conflitto esasperato tra generazione X e Boomers, questo è un conflitto armato tra generazione X e generazione Z. Da un lato hai la concretezza di una generazione che viveva a stretto contatto con il timer, con la clessidra che sta per scadere, del cambiamento climatico, Jenna Ortega è un attivista, quindi a contatto con un mondo nero, un mondo marcio, un mondo sul punto di collassare, un'imminente estinzione. Il personaggio della Ortega rappresenta in maniera molto stereotipata, come era anche l'idea di Diz nel primo film, una generazione che non può più permettersi di sognare, non può più permettersi di credere in ciò che non vede, una generazione che deve lottare per quel poco che riesce a vedere nitidamente, e quindi una generazione inevitabilmente che non ha speranza, che non ha sogni, che non riesce a vedere i cadaveri, che è orfana, lei è orfana metaforicamente e praticamente, in conflitto con una generazione, quella di sua madre, che è una generazione che è rimasta ancorata a ideali un po' troppo fantasiosi, sognanti, astratti in tutte le possibili accezioni. Loro sono astratti, lei è Astrid, quindi c'è anche una stramba assonanza. La madre è l'astrazione fatta e finita nel vedere spettri. Tutti purché non si tratti del suo ex marito che è morto, e in generale, cioè, così come Winona Ryder portava con sé un'intera generazione di incompresi nel primo film, cioè se Beetlejuice è il capobranco dei paguri, lei è al secondo posto nella classifica di importanza del canone bartoniano, perché
Lei è il
goth, total
panino.
dark. Lei è il panino di Ciccio Gamer, per capire se il carbo ciccio o il manzo ciccio, come si chiamano i panini, ma non mi ricordo. Vabbè, sì, Lydia Deetz era uno stereotipo ambulante nel primo film, continua ad esserlo ancora oggi, ma con una funzione diversa. Cioè, questo rimanere immobile da parte di Lydia Deetz, oltre a rappresentare qualcosa di importante per Burton, rappresenta anche lo status generale di quella generazione lì, che più passa il tempo, più resta ancorata a degli ideali speranzosi, a un'insoddisfazione di fondo importante. Soprattutto un rifiuto dell'elaborazione del lutto, che è quello alla fine il grosso tema dal quale cerca di fuggire la protagonista. C'è una proposta di matrimonio a un funerale e il conflitto generazionale poi è esasperato da un terapista di coppia, Beetlejuice, che è protagonista di una scena grottesca splendida, con bambini che nascono, con interior ragazze che vengono sputate fuori per far sciogliere i due membri della coppia, i due partner, e bocche cucite come nel primo film, e versi di cavallo come come nel primo film. E quindi questo conflitto generazionale è la base di tutto. A molti non piace Jenna Ortega in questo film, a me piace senza far impazzire, ma perché mi piace il fatto che sia Mercoledì Addams di Mercoledì Netflix, però con la concretezza che un prodotto Netflix non può avere, perché se Netflix dipende una protagonista come cupa, sola e disperata, lo deve fare perché questa è una moda per i giovani, non perché credono effettivamente gli executive Netflix nel voler raccontare qualcosa di concreto attraverso quella Mercoledì Addams, che vuole essere Generazione Z, ma che non lo è, soltanto una macchietta. Astrid Diz non è macchietta, cioè nel senso è molto sintetico il modo in cui racconta il suo personaggio, ma in compenso, a differenza di quel personaggio che non era bartoniano, questo è bartoniano perché il suo terrore, il suo sconforto e quindi la sua corazza si basa su qualcosa di immensamente concreto, anche troppo, qualcosa di imminente, una final destination in un certo senso. E questo disegno gigantesco è Beetlejuice, è proprio la ciliegina sulla torta. Perché è un Beetlejuice più schizzato che mai, meno politicamente scorretto del primo film, molto più improntato su gag fisiche un po' più fluide rispetto al primo film, che era molto macchinoso per via del budget basso. Era molto macchinoso, qui è splendido in tutte le sue modificazioni corporee, dagli occhi che escono fuori dalle orbite quando vede la foto dell'ex moglie, fino alla trasformazione finale del palloncino gigante, gli occhi bruciati dal sole. È proprio la fisicità delle cose che in questo film è splendida, come ad esempio il modo in cui la Bellucci si riassembla, praticamente gemendo ogni volta che una spilletta riunisce parti del suo corpo. È splendido il fatto che lei è una sposa cadavere, questa è la terza sposa cadavere di Burton. E la prima era quella di Beetlejuice, era la Maitland sul finale del primo film, poi vabbè, è la Emily di Corpse Bride, e mo abbiamo questa splendida Dolores di Monica Bellucci, che è una sposa cadavere che stavolta l'abito lo tinge di nero, e questa è una cosa molto bella. E l'ultimo pezzo del corpo che attacca è l'anulare sinistro, che è il dito al quale
C'è la
Beetlejuice
fede.
sottraeva l'anello sul finale del primo film, quando il prete chiede l'anello per sposare Lydia Deetz. È un dettaglio che mi piace moltissimo. E come è fuori di testa il rapporto con la musicalità che torna preponderante in Burton, perché c'hai due sequenze musicali fuori di testa. Quella con i Bee Gees è il momento in cui ho capito che okay, Burton è tornato, perché ha tutta la libertà che gli mancava. E poi la seconda, che è la sequenza musical fatta e finita suprema, che è quella con
Sul
MacArthur
finale.
Park sul finale, che dura 7 minuti quanto la canzone, che è allucinante. E qui poi ti passo la palla perché devo un attimo fiatare. L'immagine che ti racconta di come Tim Burton sia tornato dopo l'ultimo ritornello di MacArthur Park, Lydia Deetz e Beetlejuice iniziano a fluttuare. I personaggi di Burton, eccezione fatta per Dumbo, non volavano da Beetlejuice, dal volo finale della Rider nel primo film. Il fatto che i personaggi di Burton siano tornati a volare per innalzare la loro weirdness, la loro freakness, te la dice tutta. Quello serviva ai personaggi di Burton: tornano a volare e lui torna dai morti, in un certo senso. O meglio, torna coi morti, con una serenità che gli mancava da una vita.
Le distese azzurre e le verdi terre.
Risalita!
Su nel cielo aperto, Beetlejuice,
Forza Calcio
Beetlejuice.
Lazio!
Ecco
Sì,
appunto
quello.
quello. Ok, quindi praticamente abbiamo. Io suggerirei di continuare il parallelismo che avevamo iniziato, ma alla fine Beetlejuice rappresenta la rinascita artistica di Tim Burton, la rinascita creativa in realtà dopo anni di cornetti in faccia, perché abbiamo parlato, no, di, come dire, di panini e di paguri, diciamo. E quindi diciamo che se il film iniziasse con Tim Burton che dice 104.000 gemme, oggi scriviamo la storia, sarebbe di uguale grandezza. Però al di là di queste stupiderie, possiamo notare come in realtà nel suo momento più autoriflessivo della carriera, e cioè quello appunto iniziato con Dumbo e in parte anche con Miss Peregrine e Big Eyes, vabbè, questi, diciamo, questo, in questo decennio autoriflessivo, Beetlejuice rimane il più riuscito dei film di questa categoria, perché primo non dipende praticamente da nessuno, cioè Burton più che tornare ad essere al suo stile, perché lui ha sempre saputo fare cinema anche quando non faceva i film alla Burton, torna ad essere libero e indipendente proprio a livello creativo e di scrittura dei personaggi, cioè libero da condizionamenti esterni, se non appunto il fatto che si tratti di un sequel, ma per come è il risultato non mi sembra una cosa fatta sotto, diciamo, sotto minaccia, come invece poteva essere fatta un Dumbo o un Miss Peregrine. Però più che altro quello che a me ha fatto sempre piacere di vedere in questo film è il rispetto che lui mette mette nello scrivere i personaggi e nel fare il confronto tra generazioni, nel senso che sì, è vero che per esempio Catherine O'Hara è una macchietta comica o Jenna Ortega è un personaggio antipatico, eccetera, però ognuno ha la propria umanità, ha la propria... Si vede che il personaggio, che i personaggi proprio anche i più secondari, se li è studiati in modo tale da non farli, da non farli sembrare troppo macchiettistici, quindi utilizzare con poche parole, cioè ritrarre in poche parole le generazioni che rappresentano in tutti i loro pregi e difetti. Per certi versi è più ammorbidito rispetto a quello di 35 anni fa, che era proprio incazzatissimo con la generazione dei, diciamo, dei genitori di Winona Ryder, i genitori di Lydia, ma allo stesso, però ecco, è come se per certi versi glieli avesse un po' abbonate certe cose, nel fatto che adesso sono diventati un po' le parodie di loro stessi, così come in realtà non è il classico vecchiaccio che dice ai giovani, quando si tratta di caratterizzare invece il personaggio di Jenna Ortega. E poi, altra cosa importante del ritorno sui propri passi è il fatto di ricordarsi anche di essere un grande artista di effetti pratici, perché c'è una cosa che funziona in Beetlejuice sono gli effetti speciali e non gli effetti speciali, non i VFX, ma gli SFX. Quindi è vero, ci sono delle incursioni nel computer, come per esempio quando Monica Bellucci si ricompone, però una cosa molto bella. Cioè, come dire, un punto veramente a favore di questo gran film, probabilmente il mio preferito di tutta Venezia, praticamente, è il fatto che già gli effetti speciali, cioè gli effetti speciali di Beetlejuice, il primo, avevano una cosa, che erano perfetti, nel senso non andava cambiata una virgola, e infatti Tim Burton non ha cambiato una virgola, anzi, se non altro li ha migliorati perché ha avuto più budget a disposizione, riesce a fare migliorare in realtà sotto tutti gli aspetti quello che aveva iniziato col primo film. E la domanda che sorge spontanea, sia quando finisce il primo film, sia in realtà vedendo che è stato prodotto un sequel 35 anni dopo, è perché tutto questo tempo? Però, se per un eventuale Beetlejuice 3 dovremmo aspettare altri 35 anni, ben venga, nel senso se poi il risultato è questo, ma a quanto pare Beetlejuice 3 è già scritto, non lo so, non
Lui ha
mi
detto di
ricordo
no.
la. Lui ha detto di no.
Sì, ha fatto la stessa battuta tua, ha detto se devono volerci altri 30 anni, non credo che lo farò.
Come dicevi, cioè diciamo, poi in questa ora e 45, quanto dura il film? 2 ore. In queste
104.
2 ore che è un'ora, in quest'ora e 50 di film, in realtà proprio viene fuori tutto proprio il piacere di farlo, questo film, nel fatto che praticamente chiunque sembra, cioè probabilmente deve essere stato un bel set. E più che altro Tim Burton ha avuto la gran fortuna di riuscire a coniugare il personale con il pubblico, nel senso che con il cioè proprio pubblico inteso come pubblico cinematografico, sul fatto che riesce a fare dei film molto di massa, molto anche commerciali. Quanto ha incassato Beetlejuice finora?
160, ha
Milione.
fatto 111 solo negli Stati Uniti, metà di Deadpool per capirci.
E il budget?
150.
La gallina canta.
No,
Ah, quindi dice.
100, 100,
Ah, ok,
100.
quindi
15.
già diciamo si appresta almeno a superare i costi di budget, anche se non si può dire proprio un gran successo, però in ogni caso sì, rischia, si vede insomma come anche un pubblico, ecco, non pienamente bartoniano sia in ogni caso curioso di vedere un film che per me è ai livelli di, diciamo, questo è tranquillamente il The Fablemans di Tim Burton, nel senso che... Perché The Fablemans? Perché The Fablemans arriva praticamente dopo 50 anni di carriera e diventa uno tra i 10 migliori film del suo regista, che è Steven Spielberg. Anche questo Beetlejuice arriva dopo 40 anni di carriera ed entra di rincorsa fra i 10 migliori di Tim Burton. Cioè, questo può andare tranquillamente accanto al primo Beetlejuice e a tutti, diciamo, i film per i quali Beetlejuice, cioè per i quali Tim Burton verrà ricordato. Più che altro, ancora più lodevole il fatto che ci è riuscito con un sequel in un momento in cui in realtà il cinema è diventato più amministrazione che creatività. Per certi versi rischia di creare un precedente pericoloso anche in questo caso, perché lui si coniuga creatività con amministrazione, cioè fa un sequel 35 anni dopo che, cioè come dire, che ha una grande ragione d'essere, esattamente come Blade Runner 2049 di Denis Villeneuve, sperando che appunto questo non faccia arrivare dei nuovi film tipo Ghostbusters, però
Madonna santa.
insomma, cioè, più O Man in Black International, che per carità. Cioè, tutti. Quindi, però arriva sia fuori tempo massimo che no, sia prima di tutti, perché comunque i sequel, i revival ci sono già stati, e questo, diciamo, i danni che rischia di fare questo film sono legati al fatto che magari qualche produttore comincia a credere che possa essere di nuovo una via prolifica da seguire, questa di commissionare sequel a distanza di tanti anni.
Sì, diciamo è fuori tempo massimo soltanto perché praticamente è arrivato per ultimo tra i grandi titoli degli anni 80 ad avere un sequel, un riadattamento, perché Ghostbusters, Blade Runner, cioè sono già arrivati nello scorso decennio, tranne Indiana Jones che è arrivato l'anno scorso, però pian piano stanno arrivando tutti, Star Wars, pian piano stanno arrivando tutti ed era chiaro che sarebbero arrivati tutti a valanga, anche perché da noi il primo Beetlejuice è un film di nicchia in Europa, negli Stati Uniti è una roba, non dico a livello di Ritorno al Futuro, ma quasi, cioè ci sarà un motivo se ha fatto il 70% dell'incasso mondiale il solo statunitense, che è una cosa che non capita mai perché gli Stati Uniti fanno sempre il 35-40% dell'incasso nelle migliori situazioni, diciamo. Fare il
Considerando
70
anche.
è una roba fuori di testa, cioè vuol dire che da loro culturalmente è una roba ancora presentissima, Beetlejuice,
Tra
considerando le
l'altro, a
cose.
proposito, dato che l'hai nominato, ringraziamo il grandissimo Robert Zemeckis per aver posto il veto a qualsiasi progetto che riguardi Ritorno al Futuro e lo fa rimanere diciamo, nel suo periodo.
La
Cioè,
questione
diciamo,
dei
ecco.
migliori Burton, io nella mia classifica di Burton ce l'ho al terzo posto al momento.
Ecco
Non
per
che mi
l'appunto.
piaccia, cioè non che obiettivamente lo reputi superiore a Dark Shadows, a Batman Ritorno che è un capolavoro, o alla sposa
Ah, Ed Wood.
semplicemente. No, Ed Wood sta sopra, è il mio preferito, non si
Ed
piglia.
Wood sì, è il miglior film di Tim Burton, nel senso che continua a
Assolutamente.
fare un effetto incredibile, soprattutto a chi vuole fare queste, a chi vuole seguire la stessa strada. Diciamo, ti riporta molto coi piedi per terra. È un film che
Sì.
andrebbe visto praticamente prima di iniziare a girare qualsiasi progetto.
Ma non è neanche obiettivamente il migliore perché Edward penso sia molto, sia decisamente superiore obiettivamente parlando, ma Edward io voglio troppo bene, cioè è una cosa fuori di testa. Ma come anche
Probabilmente anche
Beetlejuice, Beetlejuice io voglio
Burton.
troppo bene, per quello sì, Burton secondo me se lo riguardasse di recente ci troverebbe tanti spunti rispetto a sé. Come uno spunto rispetto al proprio percorso sta anche, e dicevamo prima, dicevi tu prima, no, Hollywood soprattutto sulle questioni dei sequel, reboot, grandi ritorni degli anni 80-90, ma è tornato anche il Corvo, andatevene a fare in culo di nuovo il Corvo. Corvo Trapper, ma vabbè, Hollywood sì, è diventata sempre più meccanica e fredda nei confronti delle IP che tocca, sì, un po' uno stereotipo, c'è cioè una mezza verità, questo poi sarebbe un discorso molto lungo da affrontare, però il punto è che anche in Beetlejuice, ovviamente non manca una riflessione da questo punto di vista. Uno, gli executive Netflix che vanno a fare il video al matrimonio di Lydia Deetz e si ritrovano intrappolate nei loro selfie, che è un momento quasi di surrealismo meraviglioso sul finale del film. Mi fa uscire fuori di testa quella cosa. E soprattutto, poi vabbè, viene citato Disney sulla questione di nostra figlia, al massimo si è vestita da madre morta di Biancaneve da bambina ad Halloween. Ma in realtà quella roba lì, questa riflessione sulla burocrazia applicata alla creatività, lo vedi nell'ufficio di Beetlejuice, dove ci sono Bob, Brad, Larry e tutti gli altri uomini alti 2 metri con le teste microscopiche. Bob, tra l'altro, si vedeva già nel primo film, era il cacciatore con la testa microscopica nella sala d'attesa. Quindi anche sta cosa, no? Che nei fine anni 80 mi è un cacciatore, nel 2024 mi è praticamente un impiegato, un burocrate schiavizzato, relegato a una macchina da scrivere, a un computer. Perché Beetlejuice ha messo in piedi un ufficio del bioesorcismo in cui ci sono questi schiavi che rispondono alle telefonate, fanno da call center proprio per gestire, no, tutte le varie apparizioni che Beetlejuice dovrà fare di casa in casa per scacciare famiglie invadenti, mettiamola così. Lì anche c'è la riflessione di Burton rispetto a cosa significhi lavorare al cospetto di qualcuno che vende se stesso come creativo, ma che in realtà non è nient'altro che una persona attaccata al denaro, alla produzione in serie. Perché questa cosa, cito le fonti perché non sono scarpetta, questa frase mi piace sempre di più. Questa cosa me l'ha fatta pensare il buon Vincenzo Piatto, non ci avevo riflettuto abbastanza. E Bob vestito da Beetlejuice che si nasconde sotto la scrivania all'arrivo di Dolores. dice tanto del passato di Burton, cioè quello è effettivamente il Tim Burton che lavorava in Disney e si nascondeva sotto la scrivania in preda agli attacchi di panico e che scappava durante le ore di lavoro, poiché schiacciato emotivamente da quel contesto tossico, in cui la sua creatività di freak veniva repressa e omologata al modo di disegnare gli animaletti pucciosi, ovviamente che c'era in Disney a fine anni 70, inizio anni 80. E effettivamente c'è tanto di Burton in Bob, soprattutto nel momento in cui Bob si ripresenta al lavoro, tra virgolette, con i capelli e la giacca, il completo di Beetlejuice, perché deve fungere da ombra di Beetlejuice in modo tale che Dolores si confonda nella testa malata di Beetlejuice e faccia praticamente da esca umana. Ecco, cioè, lo schiavo, il burocrate che viene relegato a essere una copia, un'imitazione, del proprio boss, mi fa pensare a quel Burton che cercava di essere, camuffato da schiavo della Disney. E quello
Torna
non
di
l'ho
nuovo
capito
quindi
molto.
Michael Keaton nello stesso ruolo di Dumbo in cui
Sì.
interpreta non tanto Walt Disney, ma i capoccia di adesso della Disney, diciamo, forse un Michael Eisner, forse un Chapek più che un Bob Iger. Anche là, il lato più amministrativo, più legato al fatto che Hollywood adesso è gestita da azionisti più che da creativi, torna anche in questo film qui.
Mi fa pensare anche un po' a Selznick, Michael Keaton, in realtà, in Dumbo. Cioè, uno scout di hippie, tra virgolette, da poter riciclare nel suo contesto. Cioè, mi ricorda un po' quella roba là. No, beh, poi un discorso molto importante va fatto. Sì, l'hai detto tu, questi ultimi 10 anni di Burton sono 10 anni di autoriflessione, nel senso, ha praticamente fatto 2 volte la famiglia Addams, cioè 3 volte. Ci ha provato con Miss Peregrine, ci ha provato con Mercoledì. L'ha fatto concretamente con Dark Shadows, che è anche un voler tornare su un horror un po' più maturo nelle atmosfere e nei temi, come voleva essere anche Sleepy Hollow. Ha fatto un primo live action, è andato male, e poi ne ha fatto un secondo, è andato ancora peggio, anche a livello di incassi, stavolta con Dumbo, ma che almeno, ripeto sempre molto soggettivamente, trova una sua quadra e riesce, a differenza di Alice, a dare una forma nuova che sia interessante rispetto al classico di riferimento, innanzitutto togliendo dalle palle quegli animali parlanti di merda, ma questa è un'altra storia.
Sì, vabbè, diciamo che Alice in Wonderland ha avuto però più che altro un grande successo alla sua uscita, come diciamo, come abbiamo detto anche nella monografia, ha inaugurato la serie dei live action strevezzi,
Creato
nel
il
senso
mostro.
che non è esatto, ha fatto i danni, non è invecchiato benissimo il film, poi non so come fosse in 3D, però
Molto
mi
bello.
ricordo che comunque quando andavo alle medie, sì, cioè, se ne parlava insomma del film quando uscì. Invece, paradossalmente, con un film che è migliore, perché Dumbo è migliore di Alice in Wonderland dal punto di vista proprio di quello che racconta, sì, non tanto, anche se. Comunque non l'ho adorato molto, è comunque un film in cui Burton ritorna paradossalmente, cioè ritorna più che nei film precedenti a mettersi nei suoi personaggi, che era un elemento che lo contraddisti, che l'ha sempre contraddistinto. E infatti anche qui è presente in più o meno tutti i personaggi, tutte le varie anime del suo essere. Personaggio pubblico, personaggio privato, cioè tra vita pubblica, vita privata, vita creativa soprattutto, è frammentato un po' in tutti i personaggi di questo film, fra appunto Willem Dafoe che è l'attore attaccato al suo personaggio, Catherine O'Hara che è una macchietta legata al proprio ego, Winona Ryder che non vuole crescere, Jenna Ortega che invece non è mai stata bambina, lo stesso Beetlejuice che è praticamente una specie di, come si chiama, una specie di S freudiano, cioè praticamente una persona, cioè un tipo di personaggio che è senza filtri e senza freni, però rimane sempre un personaggio misero e soprattutto, cioè proprio misero nel senso di fa schifo, come è un personaggio spregevole, però fa delle battute che fanno molto ridere. Diciamo, è il tipo di personaggio che vorresti vedere come lo vedi nel film, cioè dici, ah, faceva ridere questa, però. Tu ti volevi sempre sposare una ragazzina di 16 anni e comunque continui a pensarci anche se lei è cresciuta e tu no. Ma comunque, e poi soprattutto tra le varie cose che vengono, cioè che vengono migliorate rispetto, tra le migliorie apportate al primo film c'è anche il rapporto per l'appunto con la musica, perché dobbiamo citare di nuovo il fatto che la scena finale è bellissima, cioè nel senso è il momento più alto del film, nel senso che ha proprio una struttura di crescendo che lo rende, cioè che rende il finale un exploit praticamente, un cambio completo di registro per certi versi rispetto a quello che si vede un minuto prima, rispetto a quello che si vede un minuto dopo. Non che ci sia un passaggio passaggio dal dramma alla commedia. Il momento in cui esplode tutto è un grandissimo pezzo di musical. Penso farà ridere ininterrottamente per 7 minuti. Più che altro, cos'altro dire su questo film se non andatelo a vedere anche più di 6 volte, come ha fatto il nostro Giuseppe Parrella. Infatti ci presentiamo, non ci siamo ancora presentati, va
Vero,
bene.
vero, vero, vero.
Io sono Francesco Fuso.
Oggi per noi interpretato da Michael Keaton, che è talmente forte che può interpretare qualsiasi cosa ultimamente.
Sì, probabilmente può interpretare anche il microfono nel quale sto
No,
parlando.
è una roba fuori di testa quell'uomo.
Vabbè.
Però no, in realtà il musical finale perché è splendido? È splendido perché quello è il passaggio, come appunto dici sempre te, c'è in tutti i suoi film incentrati sulla morte, in cui la morte invade la vita e dà sempre vita, lol, a momenti memorabili. Cioè, il momento francamente in fischio tra la vecchia e l'ex marito cadaverizzato, no, scheletrico, nella sposa cadavere, piuttosto che appunto la coreografia finale sulla scala con i giocatori di football nel primo Beetlejuice o il matrimonio del primo Beetlejuice, è sempre il momento in cui Burton deve di fatto tirare, misurare la palla, come si dice in gergo. È il momento in cui bisogna, è un po' come quando all'elementare facevi la prova delle operazioni a matematica e vedere se ti trovavi. Ecco, cioè, quello è il momento della prova aritmetica per Burton, è il momento in cui deve rendersi conto se raffrontando tutto quello che ha costruito tra mondo dei vivi e mondo dei morti per 1,45 di film, le cose riescono a combaciare perfettamente. E cazzo se non è così. È un'esplosione assurda il modo in cui la tensione emotiva, in un certo senso, i rapporti tra i vivi, nel momento in cui messi in musica e quindi di fatto conferiti di una profondità e di un'onestà emotiva che solo il musical può dare ai racconti per immagini, esplodessero definitivamente. E quella è la prova fatta e finita di quanto Beetlejuice sia un carnevale riuscito dall'inizio alla fine. E questo perché? Perché, come dicevo 100 anni fa, c'è un discorso ben preciso anche sul rapporto con gli executive, con i produttori, con gli editori, con la questione di Bob a cui è intitolato il film. Beetlejuice schiavista di energumeni. E c'è anche un discorso ben preciso su cos'è il concetto di libertà applicato a un contesto artistico. Nel senso che nel grande parco personaggi che raccontano la vita della carriera di Tim Burton, Beetlejuice rappresenta la libertà più assoluta. Cioè il fatto che Beetlejuice si presenti a mezz'ora dalla fine del film con The Juice is Loose, che è una citazione, cioè è il motto della buonanima di O.J. Simpson, no? Juice on the Loose, ma è anche un'allusione sessuale, cioè il succo è sparso, quindi c'è anche un po' di quello. È un po' in realtà un modo esplicito per dirti: Juice, Beetlejuice è scatenato, Beetlejuice è qui, la libertà è tornata in un certo senso, perché in quanto personaggio più rappresentativo della poetica di Tim Burton, farlo tornare in circolazione, fargli annunciare This is my chance quando scopre che Charles Dickens è morto e la famiglia è tornata a Winter River, è un po' una dichiarazione di intenti da parte dell'autore, come a suggerirci che la libertà è tornata, come torna anche in libertà, la Dolores di Monica Bellucci, che si ricompone. Lì non è un semplice ricomporre un personaggio, ricomporre una donna, ricomporre una satanista. È lì è Burton che ricompone fisicamente Monica Bellucci e la rende di nuovo cult, la rende di nuovo diva e la rende di nuovo famelica proprio nei confronti della cinepresa. È quello il discorso. Se la magna
Ma
della
sì,
cinepresa è quello.
imponente,
E
imponente.
poi lui c'ha anche l'intelligenza di farla parlare 2 volte perché sa quali sono i limiti di Monica, soprattutto in lingua inglese, mettiamola in questi termini. Poi vogliamo dire quanto è bella quella scena stile Maschera del Demonio, quanto cazzo è bella, vogliamo dire, è bellissima,
Vabbè, vogliamo
incredibile.
dire. Ah sì, le citazioni. Ah sì, senza contare le citazioni ai film italiani, che cioè, viene citato proprio Mario
Operazione
Bava.
Paura.
Sì, Operazione Paura, la scena alla maschera del demonio, in cui tra l'altro, almeno nella versione in lingua originale, comincia, c'è cioè Beetlejuice che comincia a parlare come un film degli anni
Spettacolo.
60. Cioè, è un film che proprio vi farà, vi stupirà veramente ad ogni cambio di scena, si può dire, si può usare questo linguaggio un po' giornalistico, però è vero, cioè, in questo caso la rispecchia appieno questa descrizione, ed è una cosa che in realtà mancava a molti dei film in concorso a Venezia, in questa, cioè, diciamo che se fosse stato presentato in concorso è uno di quelli che sarebbe dovuto per forza andare a premio, se
Sì,
non
sì.
addirittura al Leone d'Oro, ma perché ha tutto quello che deve avere un film, nel senso, ha anche la componente di intrattenimento che molti film invece del concorso si dimenticano perché si perdono un po', diciamo, nell'ego dei loro registi e ci fa dimenticare, cioè persino Bellatarra a un certo punto ha detto che aveva voglia di divertirsi al cinema dopo aver fatto i film forse più pessimisti della storia dell'umanità, però è una componente che non ci si deve mai dimenticare, paradossalmente però questa componente non ce l'hanno i film che vanno in concorso. cioè ce l'hanno in pochi. Ce l'aveva Diva Futura la componente di intrattenimento, ce l'aveva Joker, ce l'aveva. Oddio, forse neanche Queer, però ce l'avevano. Comunque, su quanti erano i film in concorso? Una ventina. Diciamo sui film, su tutti i film in concorso ce l'avevano una minoranza, fondamentalmente. E soprattutto poi è un film che, diciamo, non si prende troppo tempo. Dura 1 ora e 50 ed è perfetto così. Così come il primo durava 1 ora e mezza ed era perfetto così. Anzi, in realtà, va a sottrarre, cioè, questo sottrarre ti lascia la voglia di vederne anche, di dire datemene ancora, datemene ancora. E vedremo poi quando, se effettivamente così sarà. Se non altro. Se non datemi ancora Beetlejuice, datemi ancora Tim Burton così,
Sì.
sperando che questo decennio sia in realtà sempre su questa linea, su questa libertà creativa, su questo suo ritorno ad essere produttore di se stesso, come dire, dipendente di se stesso e non appunto legato a ingerenze di qualche grande colosso, perché appunto se così come la Warner sta rinascendo da questo punto di vista, affidando la creatività ai creativi, speriamo che tra questi creativi ci sia anche Tim
No,
Burton.
ma ha firmato, cioè lo fa con Warner il prossimo, quindi
E non si
infatti
ritira.
no, il punto è proprio quello, cioè nel senso se quest'ultimo decennio è stato un decennio autoriflessivo, non autocelebrativo, ma autoriflessivo, e adesso questo decennio che è stato aperto dalla sublimazione della rivalutazione del proprio cinema, e infatti sto Beetlejuice lo metto nel filone, come anche Ready Player One o il buon Dr. Sleep di McFlanagan, in quel filone di cinema che riflette sulla cultura pop e lo fa con un'intelligenza impressionante, perché Beetlejuice, alla fine è una riflessione sull'iconografia di un cult made in USA, cioè un cult che è più cult da loro che non da noi, cerca di riprendere il più possibile tutti gli stilemi del suo predecessore. Cioè, io sono molto estremo su certe cose, e lo metto nel filone di tutto quello che abbiamo visto negli ultimi tempi, che può indicare una strada sana, non corretta o sbagliata, ma sana, verso la novità di cui il cinema ha bisogno, cioè reinventarsi partendo da quello che abbiamo già a disposizione, perché è saccente credere di poter inventare da zero, di poter generare, usiamo una parola di origine biblica. Una genesi non è fattibile, una genesi è qualcosa di pretenzioso, ciò che è fattibile ed è necessario è partire da quello che abbiamo e rielaborare, perché l'arte non è nient'altro che questo, dalle grotte di Lascaux in poi, senza pigliarci troppo per il culo e facendo un discorso anche un po' provocatorio, volendo. Quindi Beetlejuice è fenomenale da quel punto di vista. Beetlejuice è il cinema del futuro, come lo è Ready Player One, come lo è Queer, come lo è The Brutalist soprattutto, che è praticamente un colossal stile anni 40 fatto oggi, o anche anni 50, perché no?
Visto il Vista Vision.
Sì, Vista Vision, soprattutto sulla struttura narrativa, con la questione dei due macroatti, overture e closure, cioè, è molto importante quella roba là. E Beetlejuice fa parte del cinema del futuro perché è una splendida rivalutazione di quello che è stato il passato. E la domanda è: il passato può avere parola sul presente? Che è una cosa che si domanda l'orribile Limonov di Serebrennikov che ho visto ieri. Sì, il passato può dire la propria sul presente, perché no influenzarlo? Ed è quello che fa il Beetlejuice di Burton. Che se ne dica, in realtà a me fa sempre piacere vedere sequel, soprattutto se d'autore, ovviamente. Ma perché è una possibilità enorme quella di riflettere sul valore iconografico, sullo status di titolo di culto che possono avere i grandi classici degli anni 80, 70, 90. Dai, a questo punto voglio dire le ultime due cose. Nel riacquisire Burton in primis libertà, chi all'interno, cioè chi nel filmico acquisisce quella stessa libertà sono proprio i morti. Perché se nel primo film alla fine il grottesco e inevitabilmente il comico derivava dal vedere come i morti in realtà fossero gli unici che facevano qualcosa a livello pratico e lavorativo, a differenza dei vivi che erano dei nullafacenti, sia i Maitland prima che i Diz dopo, insomma dopo il turning point del primo film, qui i vivi smettono di essere unicamente legati alla burocrazia, o quantomeno viene stabilita una sorta di gerarchia tra i morti, nel senso che alcuni tra i morti sono personaggi di una vitalità e di una libertà imbarazzanti. Pensa a Wolf Jackson, che è un cazzone che è autorizzato a fare il cazzone di lavoro, perché c'è lo splendido momento in cui davanti al cadavere dell'asiatico lì che gestisce la lavanderia a secco, dice: mi domando, davanti a casi come questi, mi domando come mai abbia scelto di fare il poliziotto. e l'assistente gli dice: "Non sei un poliziotto, Wolf, sei un attore. Grazie tesoro,
Vero.
you keep me real, sei tu a tenermi reale, diciamo, a rendermi reale." E quello è un momento molto importante, nel senso, Wolf Jackson è l'anarchia fatto personaggio da un certo punto di vista, come Beetlejuice, anche lui il capo di un gruppo di lavoro, è l'anarchia finale, è il boss finale della libertà anche fisica, quasi body horror mi verrebbe da dire, dei personaggi di Burton, come
Ah,
anche
sì.
Monica Bellucci è un personaggio libero di fare il cazzo che vuole dall'inizio alla fine. È talmente libero che il modo in cui affronta gli altri personaggi è sempre lo stesso, succhiando l'anima, sempre allo stesso modo, soprattutto il povero Bob. E quindi libertà, libertà, libertà per i morti, e infatti il momento in cui i morti invadono la realtà, potrebbe succedere di tutto in quei momenti e succederà di tutto, poi con quel pezzo alternato
Sì,
sulla parte strumentale, ma riarrangiata da
c'è
Elfo
sempre,
Trapacchio.
sì, per chi ama Burton c'è anche il momento invasione, come
Momento
succede
invasione che è
sempre.
allucinante, con la banda, con l'orchestrina che sta sopra l'altare e delira mentre Wolf Jackson e i suoi poliziotti si nascondono dietro le lapidi. Ma che roba spettacolare!
Momenti altissimi, diciamo.
E
Tra
l'ultima
l'altro
cosa che
poi
voglio dire
con.
riguarda l'ultima scena del film per dare una coerenza, che è accompagnata dalle musiche, dal tema di Carrie di Vino Donaggio, molto molto bella quella scelta, e mentre Winona Ryder immagina un futuro ipotetico per la figlia e si innamora di uno travestito da Dracula fuori al museo del castello di Vlad l'Impalatore in Romania, col quale ha un figlio, e sto figlio è il Baby Beetlejuice, che è un personaggino splendido in tutti i sensi possibili e immaginabili, e poi tutto quel delirio si rivela essere un sogno, con un'ultima inquadratura che è splendida, intravede Beetlejuice steso accanto a lei nel letto, nel matrimoniale a due piazze, e poi sullo stacco dato da un lampo vediamo che in realtà non c'è nessuno a fianco a lei, e quella roba lì è meravigliosa, lì è Burton che ricorda a se stesso: ok, questo Beetlejuice, che è il prodotto del mio passato, che sto ributtando in mezzo adesso e che inevitabilmente rischia di essere fuori tempo massimo, unnecessary, non necessario, come rischia di essere ormai obsoleto, irrilevante, quel lato di me che veste nero, che vuole essere infantile, che vuole essere sognante, che rifiuta le responsabilità di persona di quasi
Rischia.
70 anni, nel caso 50, nel caso di Lidia Tizio, ovviamente. Quei due personaggi stesi a letto con uno dei due che in realtà è frutto di immaginazione, e Winona Ryder che quasi guarda in camera sul finale con gli occhi spalancati, è un'immagine splendida per chiudere questa fase di vita quasi di Tim Burton, mi verrebbe da dire. Beetlejuice non potrei mai lasciarlo andare. Quel modo di raccontare non potrei mai lasciarlo andare. Quel lato di te non potrei mai lasciarlo andare. È perfetto il finale da quel punto di vista. È perfettamente in linea con quello che ci ha detto per 103 minuti.
Ci è veramente molto piaciuto questo film che andrà sicuramente di rincorsa tra i migliori dell'anno, di cui dobbiamo tenere molto a mente. Consigli per le visioni di queste, dei prossimi, dei film in uscita.
Di tutto e pure di più. Ancora ci sono L'innocenza di Coreta, Blink Twice di Zoe
Vedetelo, è
Saldana. Ho
bellissimo.
visto tra un'ora e mezza, un'ora e un quarto. Zoe Saldana. Poi abbiamo un po' di classici, perché torna oggi per voi per un pugno di dollari solo e soltanto. Oh, scusami, martedì il 17, domani per voi torna per un pugno di dollari di Sergio Leone. La settimana dopo, il martedì successivo, c'è
Yojimbo.
Yojimbo di Akira Kurosawa. Per gli aversani c'è un'incredibile opera di Dario Argento oggi, stavolta è vero, lunedì 16. E continuiamo a fare gli spam aversani perché la settimana prossima, come anche un po' in tutta Italia, lunedì, martedì e mercoledì di settimana prossima torna il più grande horror americano di sempre, che è Non aprite quella porta di Tobe Hooper,
Mamma mia.
in combo con Kurosawa, tra l'altro. Potreste vedervi Yojimbo e Non aprite quella porta in una giornata. Pensate un po' che fortunelli che siete, restaurati entrambi, ovviamente, uno dalla Cineteca, che è ovviamente Kurosawa. Poi settimana successiva, in quel di Aversa, abbiamo uno Nosferatu di Murnau. Attenzione,
Ebbè, Nosferatu di
sì.
Murnau, il numero 30 di settembre.
Sì, abbiamo tante cose bruttissime. Ce ne vedremo delle belle prossimamente, perché è uscito il listino della Cineteca. Insomma, vediamo tante belle cose. Mastro Ianni 100, Rassegna Kurosawa.
Una menzione speciale per quando uscirà, non mi ricordo la data d'uscita, ma Finale Man, storia di una tromba che si innamora di un pianoforte, un sottotitolo abbastanza brutto, però Finale Man
Settimana prossima.
di Claude Lelouch. Film veramente, veramente valido, molto bello. Anche questo fuori concorso a Venezia, che poteva stare tranquillamente in concorso, cioè se fosse stato in concorso avrebbe tenuto alto il nome della Francia invece di presentarsi con quei tre film così un po' strevezzi, nel senso che sono dei film molto ordinari, ecco. Questo invece è straordinario, proprio una messa, un bel modo di mettere in scena la memoria da parte di un vecchio maestro, comunque un 87enne che fa cinema da 60 anni
Sì, più di
praticamente. Pensavo fosse un'opera senile, ma invece niente, vedetevelo perché vale veramente la pena.
comunque in concorso non c'è potuto andare perché l'ha consegnato all'ultimo, cioè l'hanno aggiunto al
Mannaggia.
riconcorso tipo 2 settimane dopo l'annuncio della selezione. Esce Partenope dal 19 al 26, spettacolo di mezzanotte only, 23:50 lo trovate segnato, masticazzi. Poi esce ottobre, esce il 19 settembre, esce anche coso, Vermiglio, Gran Premio della Giuria al Festival di Venezia, alla Mostra del Cinema di Venezia, fatevene un'opinione, ma stendiamo un peto veloso da questo lato della trincea e niente più. Principalmente sono queste le grandi uscite. Poi tenete d'occhio, ripeto, la questione restauri perché tra Lucky Red, Warner e la Cineteca ne vedremo delle belle. C'è anche Carrie per festeggiare uno splendido Halloween. Possiamo vedere Carrie di Brian De Palma dal 21 di ottobre. Eh sì, tante, tante. Ha segnato Napoli, evviva! Possiamo salutarli
Evviva
con
chi ha
Lukaku?
segnato, chi ha segnato, aspetta. Ah sì, poi ovviamente per chi volesse venire a rompermi le cose, venga a Battipaglia alla fine di questo mese al Festival del Cinema del Breve Picenzia Short Film Festival. E cominciamo a fare
Dove
un
potrete
po' di
aiutare
mucchio.
Rosario Gallone a picchiarlo davanti alla folla inferocita.
O vedere me che modero la presentazione di Storia del Black Cinema di Rosario Gallone, che vi invitiamo a leggere. Di Lorenzo,
Di
si
Lorenzo,
ritorna,
evviva. This is Black Cinema.
al mondo. Sì, evviva, Forza Napoli, vedetevi, finitevi di vedere la partita che in questo momento sta avendo luogo, però probabilmente nel caso in cui il Napoli abbia vinto, Ale Napoli, Ale, nel caso in
Evviva.
cui il Napoli abbia perso, Pappone, vattene.
Sì, fanculo, porco di merda.
Vi ringraziamo per il tempo che avete voluto dedicarci, vi raccomandiamo di andare a vedere Beetlejuice, Beetlejuice di nuovo, anche se ci siete già andati, perché è un film che veramente merita. Continuiamo a seguire il calcio Napoli, Hakuna Matata.
Ci vediamo ad Aversa se siete forti. Ah, e Kitano esce entro la prima metà dell'anno su Prime Video. Questa è la grande.
Yeah! Anche questa puntata di Sucker Podcast finisce qui. Seguici per non perdere la prossima. Ti ringraziamo per averci ascoltato e per le 5 stelle che ci avrai sicuramente lasciato. Ti ricordiamo inoltre che Sucker Podcast è disponibile su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Siamo ovunque, veniamo fuori dalle fottute pareti. Manca solo la filodiffusione ed è qui che entri in gioco tu che ci stai ascoltando. Aiutaci a crescere, aiuta ad espandere la nostra community. Lascia recensioni positive, lascia 5 stelle, condividici con i tuoi amici, condividici anche con il tuo animale domestico. Nessun riferimento alla signora Pina Fantozzi. Grazie e alla prossima.